Radio Pirata, la radio nella radio.
Ed eccoci ad un nuovo arrembaggio e partiamo subito invece noi di Radio Pirata, la radio nella radio, nel nostro consueto appuntamento settimanale. Come ben sapete, nella prima parte io mi occupo di radio e anche questa volta andremo a scoprire un po', a conoscere meglio alcune realtà bolognesi. La città di Bologna è decisamente molto interessante dal punto di vista delle radio, tante sono state le radio presenti nella città, tante ormai non ci sono più. Parleremo di Radio Bologna per l'accesso pubblico e Radio Città Fujiko, e quindi saremo nuovamente a spasso per Bologna, ma sicuramente ci torneremo anche in altre puntate. Ringraziamo ancora una volta radiomarconi.com che ci offre un sacco di materiale e di ispirazione per questo nostro piccolo speciale. Speciale che, come dicevo, ci porta appunto in Emilia Romagna, terra molto fertile per quanto riguarda la libertà di espressione e le radio. Ricordiamoci infatti che la prima radio libera in onde medie fu attivata a Ferrara ad opera di Franco Moretti nel lontano 1946, ne abbiamo già parlato di questa importante radio, nata per trasmettere un processo ad un ex gerarca, e le prime trasmissioni in FM del 1974, per concludere che la libertà di comunicare il proprio pensiero, come previsto dalla Costituzione, ha visto infatti l'Emilia all'avanguardia in queste importanti iniziative. Oggi, se si accende una radio in FM, si possono ascoltare tantissime stazioni di tutti i tipi, ma fino al 1973 non era così. La liberalizzazione delle frequenze dagli 87,5 ai 108 MHz, che in origine era pertinenza esclusiva della RAI, la si deve ad un gruppo di coraggiosi di Bologna, seguiti da altri ardimentosi in altre varie parti d'Italia. Fu così possibile un'importante conquista di democrazia che servì ad aprire la strada anche alla televisione libera. La prima radio libera nella storia italiana della comunicazione e dell'informazione, forse non sono in molti a saperlo o a ricordarlo, nacque infatti a Bologna proprio nel 1974, e per l'etere ancora molto libero volavano soltanto i programmi della RAI, ma la sera di quel sabato 23 novembre, cercando di sintonizzarsi sulle trasmissioni locali, qualche migliaio di bolognesi restò sbalordito. Al posto della voce del solito speaker del radiogiornale regionale o di Orietta Berti, che cantava Io, tu e le rose, stavano captando quella tonante di Marco Pannella, impegnato in una delle sue roventi invettive di allora sulla necessità di democratizzare l'informazione. Senza cambiare frequenza, ma restando lì intorno ai 100 MHz, ascoltarono a bocca aperta un dibattito sul traffico cittadino di un quartiere e le lamentele in diretta di un tassista bolognese sulle corsie preferenziali intasate dagli abusivi, ma anche un reportage sulle ripercussioni della congiuntura economica sulla vita delle famiglie e nelle fabbriche della città. Era la prima volta dal 1923 o dalla nascita della radio in Italia che dagli apparecchi radiofonici uscivano voci e linguaggi alternativi a quelli dell'emittente di Stato. Radio Bologna per l'accesso pubblico. Trasmetteva da una roulotte parcheggiata sui colli bolognesi. Irradiava su un raggio di circa 50 chilometri con un raggio d'ascolto di circa 700.000 abitanti. Non male assolutamente per una radio pirata. Soddisfacente la ricezione, alto l'interesse e l'indice di gradimento. Insomma, un grandissimo successo. Radio Bologna per l'accesso pubblico. Un esperimento destinato a spalancare spazi e prospettive davvero storiche, e grazie ad un gruppetto di giovani operatori per l'occasione costituiti nella cooperativa Lavoratori Informazioni, riuniti intorno a Roberto Faenza. Questi aveva già debuttato nella regia cinematografica con alcuni film corrosivi e graffianti, ma soprattutto era stato in America a studiare le nuove possibilità che offrivano i videotape e la televisione via cavo, anche da noi appena sperimentate in quel periodo, e con lui c'era anche Rino Maenza, presidente della cooperativa, allora ancora studente. Tra gli altri Mario Bortolini, Pier Giorgio Righi, Pierluigi Franzoni, l'avvocato Giorgio Finzi ed Elda Ferri, funzionaria della regione, di cui presidente di allora Guido Fanti era tra i più attivi nel promuovere un tema dominante per le prospettive dei nuovi organismi, come l'apertura della RAI ad una più ampia partecipazione pubblica. La data della nascita di Radio Bologna non fu infatti casuale. Di lì a pochi giorni, il 30 novembre, il governo Moro avrebbe dovuto pronunciarsi con un decreto sulla riforma dell'emittente di Stato. Ecco allora l'idea di Faenza, Maenza e dei compagni a dimostrare il decentramento dell'informazione, la possibilità per tutti di essere ammessi a parlare alla radio. E questa fu la prova che era realizzabile e il costo era molto limitato. Molto poco, il materiale infatti da mandare in onda si procura curava così. Studenti impegnati giravano per i quartieri e nei luoghi di lavoro con il registratore in mano, raccogliendo le opinioni della gente sui problemi di interesse generale. Dunque erano i protagonisti delle situazioni e dei problemi, senza mediazioni o filtri, a poter parlare per la prima volta. E la formula aperta, la possibilità di fare informazione in prima persona, coinvolse gli ascoltatori che risposero con decine di telefonate alla radio, o meglio, al numero del contadino che abitava nel campo vicino alla roulotte, dove appunto era installata questa radio. Con un manico di scopa come traliccio dell'antenna e un trasmettitore militare da mezzo milione di lire, vigilando per 7 giorni fino a quel fatidico 30 novembre legislativo, Radio Bologna continuò le sue trasmissioni, lavorando quasi in clandestinità, con pochi mezzi, una provocazione culturale e uno spirito pionieristico davvero d'esempio per la controinformazione, che avrebbe aperto varchi davvero immensi. Restiamo sempre a Bologna, a questo punto parliamo di Radio Città Fujiko, storia di Don Chisciotte in lotta contro i mulini bianchi, così si presenta questa emittente sul proprio sito internet. Radio Città fu la terza emittente nata nel 1976 a Bologna ed è l'unica stazione ancora in attività dopo tantissimi anni. Fin dall'inizio Radio Città vuole definirsi come una radio di informazione all'interno delle spinte di movimento. Sicuramente fu la provenienza dei suoi soci fondatori che modellarono sull'emittente questa realtà giornalistica. Infatti erano stati tutti collaboratori del quotidiano cittadino dei primi anni 70, Il Foglio, un'alternativa allora al dilagare del Resto del Carlino. Il Foglio riscosse un certo successo e sopravvisse circa 2 anni, per poi chiudere sotto il peso delle difficoltà economiche. Alcuni di quei redattori diedero una continuità alla loro mission di informazione, fondando appunto Radio Città. Radio Città si diede fin da subito un'organizzazione redazionale che le consentì di fissare un palinsesto, caratteristica assai poco comune nell'epoca d'oro dell'emittenza privata fatta di tanto spontaneismo ma poca organizzazione. Le trasmissioni allora cominciavano alle 10.30 con una rassegna stampa di 30 minuti, seguiva musica classica e conduzione in libertà fino al primo pomeriggio. Momento decisivo era il tardo pomeriggio, quando alle 17.30 si apriva uno spazio di informazione e a seguire il Giardino delle Fragole, un tamburino commentato degli spettacoli in città. Altre rubriche costellavano la settimana, da quella del jazz, intitolata Jazz Salt Peanuts, a quella etnica, Triskel, fino a quella del blues, Blues Train. Non mancavano anche gli appuntamenti legati al sociale, come l'ape e l'operaio, e i suoi reportage dalle fabbriche. Ma il maggior spazio del tempo radiofonico era costituito dalle telefonate degli ascoltatori, in un mix comunicativo serrato all'interno di quello che allora veniva definito il movimento. Era il famoso tam-tam lo scopo principale e la ragion d'essere delle radiolibere, una eco capace di mobilitare per le manifestazioni migliaia di persone, di raccogliere attorno ai microfoni i leader della contestazione e di costruire l'identità di un movimento nei momenti più caldi e più drammatici della lotta, come quelli del 77 studentesco. Erano frequenti i ponti radio tra le varie emittenti, quindi una grandissima collaborazione tra le radio di area, ma non solo politica. Grande attenzione infatti fin da subito anche alla musica, con la filosofia dell'inconscio della rivolta. Attraverso la musica Radio Città costruiva la sua riconoscibilità nel panorama fitto dell'etere, perché girando lo spettro delle frequenze saltava prepotente all'orecchio, corroborata dalle varie forme musicali come jazz, elettronica, blues, musica etnica e tante altre. Non ci si poteva sbagliare: da una parte le radio non stop, dall'altra Radio Città. Presto comunque finisce l'epopea pionieristica dell'etere. Arriva la legge Mammì, si impongono i monopoli privati in TV e in radio e tante piccole emittenti sono costrette a chiudere. Le altre devono invece ristrutturarsi per sopravvivere. Anni duri, quelli degli anni 80, anche per Radio Città, che però non rinunciò a segnare la sua presenza a Bologna tramite la narrazione di lotte pacifiste, quali quella contro gli euromissili di Reagan o le lotte operaie degli autoconvocati. Fu anche l'epoca di importanti concerti, promossi con l'arrivo a Bologna di tantissimi gruppi allora emergenti. Un passaggio però difficile si avverò nel 1986, quando una serie di redattori dettero vita ad una scissione, ahimè vecchio vizio della sinistra, fondando Radio Città del Capo, che, lasciata la caratteristica di radio comunitaria a favore di quella commerciale, si è poi legata all'esperienza del network della milanese Radio Popolare. Un'importante novità si accende nella Bologna radiofonica nell'anno 2000 con la nascita appunto di Fujiko, un'iniziativa patrocinata dall'ARCI e gestita con capacità da una serie di giovani redattori che si qualificano soprattutto per l'ottima emissione musicale, tanto da diventare ben presto una delle più seguite stazioni da parte del pubblico giovane. Un'esperienza però troncata bruscamente da una vendita della frequenza da parte dell'editore Circolo ARCI Leopardi a Radio Città del Capo. I 36.000 ascoltatori che settimanalmente ufficialmente si sono sintonizzati per 4 anni sui 94.7 di Radio Fujiko dovranno gioco forza dire addio ad una delle principali realtà dell'etere bolognese. Ma la fine spesso è l'inizio di qualcosa di nuovo. Proprio la dura vicenda che ha coinvolto la redazione fujikiana ha portato questi sfrattati dell'etere ad incrociarsi con le forze di Radio Città 103, un incontro per la verità non del tutto nuovo, visto che già nel 2001 entrambi le redazioni parteciparono al progetto Radio Gap Global Audio Project, una catena di emittenti nazionali collegate via web per fare controinformazione al G8 di Genova. Dopo quelle drammatiche giornate, l'esperienza di Gap continuò per altre battaglie, come quella della pace contro l'intervento militare Bush in Iraq. Ma fu nel 2004 che, dopo un veloce periodo di integrazione, le due redazioni si fusero nell'attuale Radio Città Fujiko. Molta acqua è passata sotto i ponti dell'etere da quel giorno, tanta informazione è transitata dai microfoni, molte ondate di musica hanno attraversato la frequenza dei 103.100 MHz, hanno più volte cambiato sede fino all'attuale di via Giambologna 4 all'interno di un luogo storico di Bologna conosciuto dai più come Spartaco. Tutto muta, tranne la volontà di far coincidere una professionalità radiofonica con una partecipazione popolare che si esprime nelle trasmissioni per dare voce appunto a chi non ha voce. Ancora oggi, nell'era del fracasso plastificato, Radio Città Fujiko ha uno slogan che rende davvero l'idea: si ascolta, non si sente. Tornando a passeggiare per l'FM bolognese, non possiamo non ricordare Radio Città del Capo, che è stata un'emittente radiofonica indipendente di Bologna. L'ultimo editore è stato la Netlit SRL, controllata al 100% dalla cooperativa bolognese Open Group, una radio di informazione, di musica e di cultura. Radio Città del Capo trasmetteva su Bologna e provincia e anche in streaming dal sito www.radiocittadelcapo.it tramite le app e TuneIn. Il 30 aprile di quest'anno, 2021, Open Group aveva annunciato di aver venduto l'ultima frequenza FM appartenente a Radio Città del Capo a Radio Subasio del gruppo Mediaset, decretando di fatto la definitiva scomparsa della storica emittente bolognese. La scelta fu dettata, come spiegavano quelli di Open Group, perché non reputavano più strategica la radiofonia tradizionale in analogico, annunciando di voler investire invece sui podcast. Tutti i contenuti però del sito web di Radio Città del Capo, www.radiocittadelcapo.it, sono stati oscurati. Altra importantissima radio bolognese è stata sicuramente Alice, della quale vi ho già raccontato la sua storia e che potrete risentire nei nostri podcast.